E torniamo in diretta. Mi dispiace sempre un po' stroncare così certi brani, questo soprattutto, no, un brano che mi ricorda parecchio così i miei 15-16 anni. Torniamo in diretta, Radio Città Aperta, Block Notes, siamo dentro il nuovo episodio di Book Notes. Salutiamo immediatamente il nostro ospite, Massimo Arcangeli. Massimo, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, naturalmente per chi ascolta in diretta, magari grazie al podcast, magari domani mattina presto qualcuno ascolterà questo episodio. Massimo Arcangeli, linguista, critico letterario, sociologo della comunicazione, insegna all'Università di Cagliari. Presentiamo questa sera il suo libro La lingua scema contro lo schwa e altri animali, Castelvecchi Editore. Prima di entrare nel dibattito sul libro, diciamo che un'altra importante battaglia che sta conducendo Massimo Arcangeli in questo periodo è quella a sostegno degli insegnanti che stanno svolgendo il concorso. Cosa c'entra? C'entra perché è importante parlarne, ne parleremo subito dopo la presentazione del libro, quindi chi ci segue in diretta o chi ascolta il podcast si ricordi di non terminare l'ascolto quando finiremo di parlare del libro, perché c'è questo questione importante di attualità, di diritti anche, no? Che è importante sottolineare. La lingua scema contro lo schwa e altri animali. Già soltanto il titolo, Massimo, no? Fa capire che rispetto questa trovata, questa invenzione, questa soluzione, diciamo, lessicale che va a tutelare in modo rinforzato la parità di genere, non ti convince assolutamente, no? Perché voglio dire, già il titolo del libro è onesto ed esplicito.
Sì, la lingua scema o la lingua scema.
Esattamente.
Possiamo anche giocare sul titolo. Allora, tutto parte da una questione importante. Perché se parliamo ovviamente di sperimentazione in tutti i campi possibili, nessuno vieta a nessuno ovviamente di poter sperimentare, ne conosciamo, ne abbiamo conosciute anche di importanti avanguardie. Il problema si pone quando, ce ne siamo accorti, me ne sono accorto prima di lanciare la petizione, lo SFA finisce in ben 6 verbali prodotti da una commissione pubblica, una commissione universitaria. Quindi fa il salto, chiamiamolo salto di qualità, quindi usciamo dall'ottica della sperimentazione, entriamo in un documento pubblico, in 6 documenti pubblici, che dovrebbero essere per ovvi motivi trasparenti. Tra l'altro documenti pubblici disponibili a chi li voglia leggere, perché sono ed erano pubblicati sul sito dell'ANVU, cioè dell'Agenzia di Valutazione, che ha in qualche modo poi guidato il processo concorsuale. E quindi 6 documenti pubblici in cui peraltro non c'è soltanto lo schwa, quindi non c'è la rovesciata che conosciamo per indicare la vocale neutra, utile in molti casi, così sostengono i sostenitori del simbolo, per chi non si riconosce né nel genere maschile né nel genere femminile, cioè non si riconosce nel genere binario, ecco, in questo doppio genere. Però accanto a questo schwa, per indicare il singolare neutro, c'è anche lo schwa che rappresentato da un piccolo 3 che indica il plurale, quindi a rendere ancora più complicato il percorso. Quale poteva essere la soluzione? Perché ce ne sono di soluzioni. L'italiano è una lingua molto flessibile, e proprio perché è flessibile ha le soluzioni quasi a portata di mano. Ci sono parole in italiano che vengono definite epicene, cioè parole che possono essere adottate indifferentemente per uomini e donne, e quindi anche per chiunque altro non si riconosca né nel genere maschile né nel genere femminile. Per esempio la parola persona. Se io parlo di una persona, è ovvio che posso riferirmi a chiunque. Ecco, se invece di scrivere candidato, candidato, per far avvertire la differenza tra il singolare e il plurale, perché il piccolo 3 dovrebbe essere una vocale neutra un po' più lunga, un po' più aperta dello schwa. Ecco, invece di inserire decine e decine di questi esempi in questi 6 verbali, si poteva riflettere su quale forma alternativa utilizzare. Ecco perché io ritengo, e ritenevo già allora, che siamo di fronte a un fenomeno di snobismo linguistico, che certamente in altri contesti potrebbe venire incontro a tante esigenze di chi dichiara, io sono in contatto da tempo con le comunità LGBT. Io ho fondato il movimento omofobi del mio stivale, quindi non sono sospetto. Io combatto per la non discriminazione di genere da almeno 20 anni, quindi so di cosa sto parlando. Per cui proprio da un po' stiamo ragionando con alcune comunità LGBT anche per realizzare eventi, perché ovviamente una soluzione la dobbiamo trovare per chi non si riconosce né nel genere maschile né nel genere femminile, ma non può essere lo SHVA. Cerco anche di spiegare perché. Non siamo di fronte a un neologismo. Ogni lingua cresce anche con i neologismi. Quanti ne muoiono? Tantissimi. Quanti ne nascono? Tantissimi. Qui stiamo parlando di un simbolo che incide profondamente nelle strutture sintattiche, morfologiche dell'italiano. Perché se io, per esempio, scelgo di usare lo SHVA per non distinguere tra un autore e un'autrice, e quindi uso la forma autore, per intenderci, intanto distruggo il femminile, perché io voglio capire in qual modo si recupera quell'autrice, così come qualunque altro femminile intrice se io uso autore. E poi un sostantivo come autore si porta dietro che cosa? Un articolo, determinativo o indeterminativo, si porta dietro un aggettivo, si porta dietro un participio passato, si può portare dietro anche dei pronomi. Quindi se io dissemino questo SHVA nel tessuto linguistico, distruggo dall'interno la lingua italiana. Ecco perché, pur avendo sfidato più volte i fautori dello SHVA a una pubblica di sfida, chiamiamola così, quindi a un incontro, un dibattito, tutte le persone che sono state interpellate in questi due ultimi mesi e potevano essere coinvolte perché sono, diciamo, sostenitrici o sostenitori di questo simbolo, hanno preferito non confrontarsi con me. È tutto dire, anche solo questo.
Quindi qua stiamo scoprendo delle cose, perché effettivamente la valutazione della tua posizione e ovviamente del tuo libro è un po', no? Abbiamo letto varie recensioni o vari commenti, soprattutto in quella giungla che sono i social, in cui poi... Quindi diciamo che paradossalmente, correggimi se sbaglio, la tua critica nei confronti di questo neologismo, se utilizzo espressioni tecniche sbagliate, correggimi pure, perché poi magari è proprio perché lo ritieni poco inclusivo, cioè poco utilizzabile a livello di massa e quindi poco utile al suo scopo originario, che secondo me era quello di creare, insomma, dei fenomeni di rottura importante per far entrare meglio a livello sociale il concetto di uguaglianza e di equità di genere. Cioè, l'effetto è il contrario di quello voluto, secondo te?
Sì, perché io sono sempre stato animato da un profondo senso civico. Non voglio dire civile perché direi troppo. Il senso civico, quando parliamo di documenti pubblici, cioè di documenti che dovrebbero essere comprensibili a chiunque voglia attingervi, ecco, in questo senso il senso civico viene meno se parliamo dell'introduzione di un simbolo così pericoloso, perché stiamo parlando, ripeto, di un simbolo che incide in modo profondo nell'ossatura della nostra lingua. È un po' come per il burocratese, ovviamente con tutte le differenze che possiamo fare. Io combatto il burocratese, anche in questo caso, tantissimi anni, da quando sono stato direttore dell'osservatorio linguistico per la Zanichelli, con una rubrica proprio l'antiburocratese, perché anche lì eravamo di fronte al, diciamo, a quello che un tempo era il latinorum e che oggi è l'inglesorum. Quindi sono tutti fenomeni che vanno benissimo se noi li vogliamo utilizzare in un contesto, dicevo, di sperimentazione, di inclusione, però sul piano così anche di una condivisione di ideali, no? O del rispetto. Se per esempio, ed è capitato, un intervistato, un'intervistata si dichiara né maschio né femmina e chiede al giornalista che magari la sta intervistando o lo sta intervistando di rispettare questa sua scelta, lì la soluzione si può trovare, la si è trovata. Quando qualcuno ha recepito questa istanza, cosa ha fatto? Invece di scrivere filosofo o filosofa, ha scritto filosofo con l'asterisco magari, ma perché in quel momento la soluzione era negoziabile. Qui stiamo parlando invece di un salto da un livello a un altro, perché nel momento in cui lo SHVA interviene, si presenta in atti pubblici, allora può anche eventualmente essere inserito in un contesto formativo. E la dislessia? Ci sono studi francesi, soprattutto francesi, che dimostrano come l'uso di simboli come lo schwa o come qualunque altro simbolo che possa essere, diciamo, non normato, può rendere più difficoltoso l'apprendimento di una lingua. Quindi dobbiamo tener conto di tutte le componenti in gioco quando parliamo di usi pubblici o formativi o comunque di usi istituzionali. Ecco, quando usciamo dalla sperimentazione ed entriamo in questi contesti, per me la guida di qualunque ragionamento, che deve tener conto anche dei processi di inclusione, deve essere il senso di responsabilità pubblica, e cioè il senso civico. Quindi la mia critica, questo lo voglio ribadire a chi mi ha dato del, diciamo, del conservatore, cioè la mia critica è da sinistra, perché io sono sempre stato un uomo di sinistra e sono fiero ancora oggi di riconoscermi in una mia sinistra, che può essere anche discutibile, ma è la mia sinistra, e io quindi, avendo anche un po' il senso, diciamo, popolare, di un'adesione profonda a quel che è la comunità nel suo insieme, devo tener conto intanto di questi fattori che per me sono determinanti.
Schwa è una, diciamo, un artefatto intellettuale snob, no? Diciamo, chiamo così, perché comunque è una produzione. Perché contrario, perché difficile da essere, o forse anche un po' impossibile da essere sdoganato a livello di massa, a livello di collettività, a livello di comunità. Sei certo di questa tua analisi? Nel senso, è chiaro che poi nessuno può essere certo di nulla, però tendenzialmente nasce da una tua riflessione, da studi e da anche da applicazioni nel corso degli anni della lingua italiana e dei neologismi, delle sperimentazioni della lingua italiana, immagino.
Certo, e torno comunque a una cosa che ho già detto. Se noi applichiamo sistematicamente questo simbolo, per esempio alle professioni, ai mestieri, e quindi usiamo pittore per dire pittore, pittrice, ma per riferirci a una persona che non si riconosce né nel genere maschile né nel genere femminile, mandiamo in malora, spediamo in soffitta decine e decine di femminili di professioni, di mestieri. Nel latino classico una forma equivalente a pittrice non esisteva, non c'era. C'era il pictor, ma non c'era la pictrix, che è di età tarda. Quindi noi abbiamo avuto bisogno di secoli per restituire alla donna, sul piano linguistico, quella dignità professionale che oggi fortunatamente riusciamo via via a restituirle, ma per un motivo molto semplice, perché ci sono sempre più sindache, sempre più ministre, quindi prima che venisse Angela Merkel, nessuno, quasi nessuno, pochi parlavano di cancelliere, la cancelliera per riferirsi a una donna. Oggi fortunatamente tante donne sono investite di ruoli importanti, quindi noi con lo schwa o con qualunque altro simbolo assimilabile allo schwa bypassiamo addirittura un processo che è ancora in corso, e questo ovviamente non è inclusivo, perché io vorrei, ed è il motivo per il quale la petizione che ho lanciato è stata firmata da tantissime donne anche importanti, da Cristina Comincini a Barbara De Rossi, tanto per fare, Edith Brooke, quindi un personaggio di grandissima levatura morale e intellettuale. Ma perché tante donne hanno firmato la petizione? Perché si sono reso conto del pericolo. Noi non possiamo rincorrere continuamente fenomeni, soprattutto quando parliamo di lingua, che rischiano poi di ritorcersi contro le persone che magari provano a sdoganarli o a favorirli, perché la lingua ha processi di crescita, di cambiamento lenti. La lingua deve accompagnare l'evoluzione sociale, non può sostituirsi all'evoluzione sociale, e se fa il passo più lungo della gamba i rischi sono veramente forti, perché noi rischiamo, se sdoganiamo questi fenomeni fino in fondo, quindi se noi veramente pretendiamo di portare questo processo di sperimentazione, chiamiamola così, fino in fondo, rischiamo davvero di non poter più insegnare una lingua nazionale quale può essere la lingua italiana, perché creiamo una confusione tale, creiamo una situazione di eterogeneità tale all'interno di questa lingua che è impossibile poi poterla controllare, e viene meno cosa? Non la lingua nazionale pura, non stiamo parlando di questo. Viene meno invece la lingua come strumento fondamentale per comunicare, certo, ma anche per trasmettere da chi sa di più a chi sa di meno, e quindi torniamo ancora agli usi pubblici istituzionali.
Mi ha colpito una cosa che hai detto subito come alla risposta alla mia domanda. Il problema con lo schwa maschile, no, lo schwa,
Sì, si usa adesso anche più, anche spesso la schwa, no? Quindi evidentemente, perché ormai è entrato un po' nel panorama collettivo, quindi qualcuno si dimentica che originariamente il termine maschile lo usa al femminile, perché
che poi anche quello è un paradosso, perché essendo un neutro dovrebbe essere l,
certo,
va bene. Allora, così. E, il problema nasce, secondo la tua analisi, non tanto dalla sperimentazione in sé, cioè, vediamo, proviamo un passetto per volta a vedere che, ma dal fatto che in recentemente poco tempo, alla fine sono pochi anni che si sente parlare di questo schwa, poi magari tu sai anche raccontarci quando nasce, perché c'è stato un po' il tentativo di, dal tuo punto di vista, ho capito così, imporlo a livello di documenti pubblici, di uso pubblico, e lì è un problema perché è una innovazione, una sperimentazione non sperimentata del tutto, che viene un pochino lanciata all'interno dell'utilizzo della lingua comune, e può creare cortocircuiti pericolosi e anche contrari all'utilizzo, cioè che non creino inclusione ma il contrario. Questo è un po' il punto di vista, se ho ben capito.
Sì, beh, se io adotto questa logica che posso modificare la lingua a mio piacimento, perché di questo stiamo parlando, allora posso scrivere un qualunque verbale in italiano del 200, posso scriverlo interamente in emoji. Visto che noi abbiamo adesso anche una grammatica di emoji, c'è una linguista dell'Università di Macerata che ha riscritto l'infinito in emoji, l'incipit della commedia in emoji, Pinocchio in emoji.
Allora,
sì, certo.
Non lo sapevo.
Sì, sì. Io stesso mi sto cimentando nella traduzione per intero di un canto della commedia in emoji. Operazione molto faticosa, soprattutto se le emoji cessano di essere semplicemente immagini e diventano strumenti grammaticali, come se stessimo ragionando su una lingua ideogrammatica, no? Quale può essere il cinese, eccetera. Quindi è operazione complicatissima. Però al limite, se io di una lingua posso fare qualunque cosa a livello di uso pubblico, allora posso anche divertirmi a scrivere un verbale pubblico nell'italiano del 200 o nel veneziano del 400. Perché, ripeto, stiamo parlando non di un fenomeno che investa l'uso di una o dell'altra parola. Stiamo parlando di un fenomeno che incide profondamente nelle strutture morfologiche e sintattiche, oltre che ortografiche, della nostra lingua. Il che vuol dire che la lingua, se questo fenomeno incide così profondamente, viene distrutta dall'interno. È questo che è inammissibile, inaccettabile. E qui non parliamo più di sperimentazione, ma, ripeto, entriamo in contesti, esatto, in cui noi dobbiamo, no, responsabilmente, come istituzioni, se siamo istituzioni, far sì che i nostri documenti siano trasparenti agli occhi di chi li deve poi consultare, leggere, interpretare.
Sì, infatti la mia domanda forse ma hai risposto. Se rimanesse una sperimentazione,
certo,
nulla questio.
Certo, certo.
Ok. Quando nasce? Come nasce? Non, te lo chiediamo proprio come informazione.
Sì, nasce un po' di anni fa, non tanti anni fa, per iniziativa di un informatico, Luca Boschetto, che prima scrive un articolo e poi apre un sito sull'italiano inclusivo, proponendo, il sito peraltro è ancora online, quindi chi vuole può attingere alle indicazioni di questo sito, proponendo una serie di soluzioni operative dal suo punto di vista per rendere l'italiano più inclusivo. Allora, per esempio, ecco, se noi ci poniamo il problema di come rendere l'articolo, se io voglio dire, che ne so, pittore, ma voglio premettere a pittore anche l'articolo determinativo, quale forma uso? Non posso usare il, certamente, non posso usare la, perché l'uno è maschile e l'altro è femminile. Quale forma uso? Luca Boschetto propone la forma le, diciamo, come le, ma le, perché?
Ma le nel senso solo L o L-U?
L e
schwa.
E schwa. Perché le? Il ragionamento che fa è anche ineccepibile, però comunque è curioso, perché siccome nell'italiano antico la forma alternativa di il era lo, pensiamo a Dante, lo mio maestro, quante volte ce l'abbiamo avuto nelle nostre orecchie, allora io se uso le, uso una soluzione di compromesso tra lo e la, e quindi uso le. Quindi io, per dire pittore, ma non per dire pittore uomo o pittrice donna, ma per dire pittore come forma riferita a chi non si riconosce né nel genere maschile né nel genere femminile, dirò pittore, e l'articolo dovrebbe essere le pittore.
Che poi in realtà effettivamente questa cosa personalmente me la sono sempre posta, perché in realtà se fosse soltanto il problema fosse soltanto di garantire la rappresentatività lessicale del maschile e del femminile, uno può anche in una maniera che per taluni è un po' sgraziata, no? Femminilizzare o maschilizzare parole, no? Per esempio, che ne so, l'avvocatessa, l'avvocato, il presidente, qualcuno dice la presidentessa, anche se poi sulla parola presidente c'è chi invece la sostiene, vabbè, comunque.
Oh, ecco, posso far aggiungere una Prego. Cosa a questa tua riflessione? Noi abbiamo architetto, architetta, d'accordo? Perché andare, perché poi è una rincorsa che non si ferma più. C'è una famosa mostra dedicata in questi giorni a Roma, dedicata a una pittrice famosa, ma che è anche un'architetta. Beh, l'architetta diventa architettrice. Ma che bisogno abbiamo? Se architetta va benissimo. Io sto dicendo, no, che anche per altri contesti, siccome si deve trovare sempre la soluzione oltre, quella più creativa, eccetera, va benissimo se vogliamo sperimentare, però tutto questo fa sì che talvolta si moltiplichino in modo inutile forme che hanno già la soluzione in sé. Perché se io ho architetto, quindi maschile no, la soluzione al femminile è immediata, architetta. Se io ho medico, la soluzione immediata, anche se non ci piace, è medica. Sindaco, sindaca, perché la maggior parte dei nomi maschili no, al femminile terminano in A. Perché complicarci la vita con l'architettrice? Fa più figo? Va bene. Però anche lo schwa potrebbe far più figo. Quindi il mio ragionamento è ancora una volta quello che ho fatto prima. Ma c'è bisogno di rendere la lingua più figa per dire quanto sono figo? Lavoriamo invece per l'inclusione vera, proviamo a trovare delle soluzioni condivise che non violino in modo grave la nostra lingua, ma che rispettano però chi giustamente pretende un linguaggio più inclusivo. Ma troviamole insieme queste soluzioni, con gli interessati e con le interessate, o con gli interessati e gli interessati insieme.
Perché la prima cosa che viene e fa parte delle domande che sono state poste è che in realtà così, cioè lo schwa introduce, la schwa, non lo so più ormai, introduce un presidio linguistico per chi non si riconosce nel binario maschio. E da qui come se ne esce secondo te, però? Perché effettivamente utilizzando maschile e femminile per tutto potrebbe essere una soluzione per garantire la rappresentatività dei due generi binari, però poi come si fa per chi invece non si riconosce e ha il diritto ad avere una propria...
Ecco, una soluzione già l'ho data, le parole epicene. Altre soluzioni che si possono realizzare? Se io devo dire i rappresentanti e le rappresentanti, e voglio ovviamente, non voglio ogni volta dire i rappresentanti / le rappresentanti eccetera, posso parlare di rappresentanze, le rappresentanze, e quindi posso usare un termine astratto. Le soluzioni italiano ce le ha. Ovviamente che cosa non ha ancora? Non ha la possibilità di gestire tutto questo in un'ottica sistematica, però ci si può lavorare senza aver bisogno di tirar fuori / chioccioline, schwa, o magari vocali. Per esempio, la U viene considerata una vocale inclusiva. Allora, spesso si trova, soprattutto presso le giovani generazioni, io mi sono confrontato tante volte con giovani, soprattutto dell'università, che mi dicono, professore, noi abbiamo adottato, e infatti si trova talvolta utilizzata, la U come vocale non inclusiva. Quindi se noi ci dobbiamo rivolgere a un pubblico che non sappiamo se è composto di sole donne o di soli uomini, ma magari è composto di donne, uomini, chi non si riconosce né nel genere maschile né nel genere femminile, usiamo la U, quindi caro tutto. Quindi è una forma che si trova spesso anche nelle corrispondenze.
È più condivisibile questa della schwa?
Beh, al limite è più condivisibile, perché siamo di fronte comunque a una vocale che l'italiano conosce, consente. Cioè, però consente. Ovviamente lì le difficoltà sono altre. Io ho difficoltà a ritenere la U inclusiva, no? Perché è molto più vicina a una O di quanto non sia una soluzione alternativa. E poi perché, no? Trasformare ancora una volta l'italiano in questa direzione utilizzando desinenze che non sono italiane, che ci fanno pensare che abbiamo a che fare, non so, con parlanti e scriventi sardi, con parlanti o scriventi siciliani, va benissimo, eh? Quindi è anche un modo, diciamo, per valorizzare dialetti, lingue che hanno dato tantissimo alla nostra lingua italiana. Noi dobbiamo essere fieri dei nostri dialetti, perché hanno contribuito moltissimo alla formazione dell'idioma, della nostra lingua. Però, ripeto, altre soluzioni che non siano così dirompenti ci sono, basta sistematizzarle in un quadro d'insieme che possa però essere il frutto di una riflessione fatta non solo dagli addetti ai lavori, quindi non solo dai linguisti, ma dai linguisti insieme alle comunità interessate. Ecco il motivo per il quale io inizierò a Bari una tournée a breve e mi confronterò con tanti uomini e donne o appunto esponenti di una comunità LGBT che non si riconosce né nel genere maschile né nel genere femminile, per trovare insieme una soluzione. Ancora una volta, perché? Perché è il senso civico che dovrebbe farci scendere in piazza o farci confrontare sul campo su temi che sono determinanti, sono fondamentali, sono importanti, ma che non possono essere risolti in questo modo, ope legis, e poi secondo un ope legis che non è certamente l'intervento migliore possibile se vogliamo, non dico preservare, ma far sì che l'italiano possa continuare a essere quello strumento flessibile, comunicativo e trasparente che tutto sommato è stato almeno nell'ultimo secolo e mezzo.
È interessante perché effettivamente è un parere assolutamente personale che forse non interessa nemmeno in questo, perché però non trovo nulla, dico la verità, non avevo dei pregiudizi nell'accostarmi a questa intervista, però avevo tenuto in considerazione le critiche che parlavano di conservatorismo. Non ce n'è tanto, dico la verità. Certamente, ecco, riporto un'altra domanda che è anche una mia domanda, ma l'effetto invece di rottura, l'effetto di rompente che potrebbe avere forzare, diciamo, questo lucchetto sociale e culturale attraverso lo SVA, non rischia di essere smarrito? Oppure tu pensi che effettivamente non ci sia questo effetto così dirompente, sia più una costruzione che poi non porta qualcosa di appresso a sé, una conseguenza sociale, no?
Sì, e questo è un altro aspetto importante. Se faccio riferimento ai 6 verbali di cui parlavo, e mi accorgo di una cosa che è lampante, che nemmeno i docenti universitari che hanno prodotto come intera commissione questi verbali sono stati coerenti, perché usano lo SVA a caso, non lo usano in modo sistematico nemmeno loro. Quindi figuriamoci, docenti universitari che non sono stati in grado di adottarlo sistematicamente, confrontati con persone che magari non hanno la stessa cultura, la stessa preparazione, la stessa malizia, anche linguistica, di docenti universitari, che devono confrontarsi con questo problema ogni giorno. Come si fa in tempi così rapidi? Quindi che facciamo? Ci divertiamo, come spesso qualcuno dice, tra i fautori dello SVA? Usiamolo un po' dove capita. Che senso ha? Che senso ha? Usiamo un po' sì, un po' no, per dare la sensazione che siamo inclusivi. Ma che ragionamento è questo? Non è un ragionamento, no? Logico. Perché no, a quel punto no, ognuno lo adotta no. Così come vuole. No, bisogna trovare invece una soluzione sistemica che possa soddisfare tutti e che possa essere una soluzione a partire dalla quale trovare via via altri modi, però deve essere una soluzione operativa, ora per ora, non ora per da qui a 30 anni, altrimenti davvero, no? Ognuno allora può utilizzare la lingua che crede, ma nel momento in cui poi però si deve magari sottoporre a un test, a un esame, voglio vedere poi i giudici, gli esaminatori, i selezionatori come reagiranno.
Che criteri utilizzeranno nella valutazione.
Quindi questo è anche un clamoroso autogol per chi magari poi crede di poter utilizzare questi simboli per sperimentare. Beh, tanto mi hanno autorizzato il linguista X, l'addetta ai lavori, posso farlo. A rischio e pericolo poi di chi lo fa. Perché è ovvio, no, che nel momento in cui uno si trova di fronte a questi simboli, come si fa a giustificare il fatto che possono essere accettati a prescindere se nessuna norma grammaticale li riconosce? E torniamo ancora agli usi pubblici. Cioè al fatto che certo. Io, se oggi sono un'istituzione, devo mettere in condizione i miei cittadini di trasformarsi a loro volta in cittadini provetti, si devono sottoporsi a un esame. Perché è ovvio che se quei cittadini provetti non sono sufficientemente alfabetizzati e commettono un errore di ortografia, è ovvio che questo poi ricade sulla loro prestazione. Ma se uno SVA, non essendo normato a livello italiano, può essere considerato da qualcuno analogo a un errore di ortografia, voglio vedere poi che quale potrebbe essere il giudizio della persona che legge o deve giudicare un elaborato che contiene lo SVA. Voglio vedere quale può essere la risposta, ed è la pericolosità dell'istruzione. Certo. Io, animato da buoni principi, magari insegno in una classe anche elementare o media, dico: ragazzi, oggi dobbiamo essere inclusivi, abbiamo deciso che siamo tutti inclusivi, utilizziamo lo SVA in tutte le cose che faremo. Voglio vedere poi i ragazzi che dovranno sottoporsi a un esame pubblico o a un pubblico concorso, come potrebbero essere giudicati qualora adottassero a loro volta queste modalità espressive.
Velocemente, perché poi il tema è talmente interessante che sto sforando ogni regola radiofonica. Allora, innanzitutto il libro parla di tutto questo, ovviamente. Mi sono concentrato sul tema.
Sì, ma lo fa libro... però in modo pamflettistico. Infatti, io sto scrivendo un manuale serio, mi servirà un anno per farlo, in cui dimostrerò argomento per argomento, anche riprendendo un po' il passato, tutto quello che può essere avvenuto in passato con sperimentazioni analoghe. Come non sia fattibile nulla che possa essere collegato all'idea di una sperimentazione che ottenga risultati in tempi brevi. Questo invece è un pamphlet, cioè un libello polemico, perché volevo gettare un sasso nello stagno, ci sono riuscito peraltro, perché il dibattito si è animato anche dopo il lancio della petizione di cui parliamo, sottoscritta da più di 23.000 persone. E quindi questo è l'effetto che in questo momento io mi sentivo di poter ottenere. Però tutto questo non si esaurisce né nella petizione né nel libretto che ho pubblicato. È l'uno e l'altro un'occasione per alimentarlo il dibattito, e speriamo che si possa alimentare in modo ragionevole e consapevole anche in futuro. Ma è già così, i famosi trend lo dimostrano. In febbraio c'è stato un picco incredibile sullo SVA, c'è un'indagine di qualche giorno fa che lo dimostra, che vuol dire che non sarà magari diventato un oggetto di discussione comune, però è finito dappertutto. Io sono diventato anche oggetto di meme, alcuni offensivi, vabbè, ci sta anche, no? che qualcuno poi giochi a insultare la persona che crede in quel momento essere il suo avversario, quindi non mi fa nessun effetto, però vuol dire che in qualche modo è uscito dalla nicchia.
Certo.
Il fenomeno è diventato un pochino molto più diffuso di quanto non fosse anche solo 5 mesi fa. Eppure 5 mesi fa la Crusca, più di 5 mesi fa, aveva a sua volta detto la sua contro lo SVA, bersagliata, insultata in modo incredibile, perché ho seguito il dibattito del settembre del 2021, soltanto perché un linguista, che tra l'altro è un caro amico e collega stimatissimo, Paolo D'Achille, aveva detto la sua per conto della Crusca sullo SVA, veramente insultato in tutti i modi possibili. Almeno questa petizione è servita per rinnovare il dibattito, forse anche sollevarlo un pochino da quell'ottica della contrapposizione feroce tra fautori e invece
detrattori,
e quindi speriamo che possa proseguire su questa linea il dibattito, che possa essere un dibattito civile che coinvolga, però questo è fondamentale per me, anche per il mio passato recente, che coinvolga però soprattutto le comunità LGBT. Questo ci tengo a ribadirlo, sono loro i nostri testimoni, i nostri interlocutori, a loro dobbiamo una risposta, e quindi è importante che in questo processo siano coinvolti tutti gli esponenti di comunità come quelle LGBT che non si riconoscono in un'identità di genere binaria. Di questo dobbiamo tenere considerazione somma proprio.
Infatti non mi sembri un detrattore dello SVA. La tua riflessione, secondo me, è di alto tipo, mi permetto, è un'impressione, poi magari invece lo sei appieno e te lo rivendichi, però non mi sembra una posizione di svalutazione, ma semplicemente di contestualizzazione e di valutazione dal punto di vista tecnico quasi.
Sai qual è la soluzione di compromesso da quello che dici tu e quello che sto dicendo io? È che io sono un linguista militante. Ed essendo un linguista militante, milito. E per cui esco un po' dal mio personaggio o dal mio ruolo di linguista, nel quale però è ovvio che mi devo riconoscere, per cui esco ed entro continuamente da questo profilo. Ecco perché tutto sommato in questo momento ti sembro non essere così detrattore dello SVA, perché sono un militante, quindi sono un linguista di professione, ma mi devo rendere conto anche del fatto che un linguista oggi, o qualunque altra persona si trovi a impartire un sapere che possa essere, diciamo così, accademico, universitario, deve confrontarsi col mondo. Non può continuare a stare in una torre d'avorio, e in molti purtroppo ci stanno ancora, separata dal mondo. Quindi si deve sporcare le mani. E il modo per sporcarsi le mani è ogni volta provare ad animare un dibattito anche di questo tipo, pur partendo da posizioni forti, ma alleggerendole, perché è nella natura di ogni dibattito questo, se si vuole essere davvero militanti. Io la militanza la intendo così.
Il concetto di militanza personalmente anche, insomma, qui in radio piace molto. Comunque, a prescindere poi naturalmente da come viene intercettata, perché poi c'è anche un problema di comprensione, ma questo, e qui esco dalla questione Shva. In generale in Italia oggi, in questi ultimi anni, non è così facile affrontare un dibattito a posizioni anche contrapposte e forti e condurlo senza minacce, non dico di morte, ma comunque quasi. Questo è un po' un problema, lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto durante il periodo della pandemia, lo stiamo vedendo adesso con la questione della guerra. Arrivando, mi hai informato di qualcosa che non conoscevo, perché c'è stato anche un intervento istituzionale, no? Rispetto alla questione dello Shva, no? Addirittura,
sì, sì, perché qualche giorno fa, perlomeno qualche giorno fa, è stata resa pubblica la cosa, l'ho fatta io stesso. E il ministro Brunetta ha risposto a una interrogazione parlamentare sullo Shva, richiamando la legislazione precedente, quindi tutto ciò che è stato prodotto dalla pubblica amministrazione sul tema, e richiamando in particolare una nota, una direttiva dell'Agenzia delle Entrate del 2020, in cui si dichiara che lo Shva, ma in realtà non lo Shva, parlava dell'asterisco, diciamo tutto ciò che può essere assimilabile all'uso di simboli come l'asterisco è sconsigliato in un documento pubblico. Ecco, questo è importante e torna un pochino anche col discorso che ho provato a fare, perché parliamo per l'appunto di usi pubblici, di usi istituzionali che devono essere preservati da qualunque forma possa ledere la capacità, la possibilità di poter essere eletti da parte dei cittadini, delle cittadine di questo paese.
Come si trova il libro? Dove? In che modo?
Il libro si trova in tutte le librerie, pubblicato da Castelvecchi, e appunto lo hai già detto tu, il titolo è La lingua scema.
O scema.
O La lingua scema, ma ripeto, è un libello, quindi un libretto polemico.
Volutamente tale.
Volutamente tale, quindi anche di dimensioni ridotte. Ma poiché da più parti sono stato sollecitato a scrivere un vero e proprio manuale, chiamiamolo così, o comunque un saggio argomentato, mi sono ripromesso di farlo. Mi servirà però un anno per farlo, come dicevo, seriamente, perché vorrei a quel punto che la discussione, il dibattito possa essere portato anche su basi più scientifiche e a un altro livello, perché è un tema, lo dico e lo ribadisco, sensibile, delicato, quello dell'inclusione grammaticale, e quindi è un tema su cui tutti noi dovremmo ragionare seriamente.
Come avevamo annunciato, chiudiamo cambiando argomento, anche se poi stiamo sempre parlando di cultura, di diritti, di inclusione e di rispetto anche di regole certe che permettano equità. Una tua battaglia a sostegno degli insegnanti che stanno svolgendo il concorso nazionale, perché è necessario fare una battaglia per tutelare questi insegnanti che, tra l'altro, mi hai detto, il 90% dei quali è stato respinto da questi esami, che da come ci racconterai però non sono proprio costruiti in modo corretto dal punto di vista proprio quasi legale, mi permetto di dire. Spiegacelo tu.
Io mi permetto di dire ciò che ho già scritto più volte, anche sulla mia pagina Facebook. Credo che sia il concorso più scandaloso che io abbia mai visto. Ho fatto il presidente di commissione, ho fatto il commissario in tanti concorsi, nell'Italia repubblicana, penso di poterlo dire. Perché è un concorso in cui quesiti sbagliati, quesiti ambigui, quesiti mal formulati, scritti male, quesiti ipernozionistici sono stati utilizzati per falcidiare migliaia e migliaia di insegnanti. Adesso aspettiamo di vedere come si comporterà questa selezione, ma siamo a percentuali superiori al 90% di persone che non ce l'hanno fatta. E tra tantissime persone che non ce l'hanno fatta, perché alcune di queste persone io le conosco, quindi conosco la loro preparazione, il loro retroterra culturale, molte di queste persone sono preparatissime eppure non ce l'hanno fatta. Il che vuol dire che dobbiamo riflettere seriamente, primo, sulla qualità di questi quesiti. Io ho pubblicamente chiesto e tornerò a chiederle chi ha redatto questi quesiti. Deve uscire il responsabile, se è un'agenzia l'agenzia responsabile, perché sono quesiti in molti casi inqualificabili. E poi soprattutto però bisogna cominciare a ragionare su quello che potrebbe essere davvero determinante per un insegnante, perché sappia insegnare, e cioè le competenze vanno benissimo, ma accanto alle competenze c'è bisogno di conoscenze, e accanto alle conoscenze c'è bisogno di capire se si sa condurre in fondo un regolamento, un ragionamento, se si sa in qualche modo usare la logica, il metodo giusto per poter impartire un sapere. Tutto questo invece è stato sacrificato in un concorso in cui l'unica regola era quella di adottare il distrattore giusto per mandare fuori pista i candidati. Quando questa cosa ha funzionato, il quesito magari è risultato corretto, ma certamente difficile da risolvere. Quando non ha funzionato, ci troviamo di fronte, per l'appunto, a quesiti palesemente erronei, in cui si scambia un articolo della Costituzione con un altro, per esempio reale.
Ho detto.
Certo, perché in un esempio che è stato reso pubblico non solo da me, ma anche da riviste di settore, eccetera, si chiede di rispondere a una domanda sull'articolo 34 della Costituzione, ma l'articolo in questione non è il 34 ma è il 33. Allora, quindi quando siamo di fronte a questi fenomeni di sciatteria che ci inducono a pensare chi non ha controllato nella filiera dei controlli, com'è possibile che un ministero dell'istruzione non abbia fatto sì che su errori formali così grossolani non si sia effettuato un controllo? Quando troviamo tutto questo, troviamo domande, ripeto, sbagliate anche su cose importanti, allora dobbiamo fermarci un attimo a riflettere se questa è la modalità giusta per reclutare, termine brutto del burocratese, ma questo termine viene usato ormai correntemente, per assumere migliaia di insegnanti, in realtà pochi saranno in tutti i settori, tenendo conto anche di tutto ciò che la pubblica amministrazione ha prodotto in termini di trasparenza, oggettività delle prove concorsuali. Una componente richiamata in diverse sentenze è proprio quella rappresentata dal fatto che, al di là dell'errore, se io su un quesito devo stare 10 minuti, ma un tempo limitato per ciascun quesito, perché io devo rispondere a 50 quesiti in 100 minuti, è ovvio che se io sto su un quesito 10 minuti perché quel quesito è ambiguo o comunque di difficile interpretazione, io non riuscirò mai a completare la mia prova. E quindi è evidente che tutti questi aspetti concorrono a far sì che si pensi, e io sono sicuro che è così, e continuerò a sostenere che è così, si pensi che l'unica veramente soluzione strategica a cui si è pensato quando si sono elaborati questi quesiti è stata quella di falcidiare il maggior numero di insegnanti possibili, perché tanto quegli insegnanti non sarebbero mai stati assunti in tempo breve.
Ti faccio una domanda veramente malevola, proprio mi viene in mente come flash, poi chiudiamo. Si sta parlando di tagli all'istruzione, no? Qualcuno li mette in relazione con il finanziamento, l'incremento del finanziamento delle armi, però non entriamo in questa, anche se in realtà ci sarebbe da entrarci. Non è che licenziare tanti insegnanti è anche un metodo che si è cercato per evitare budget extra, o è fantascienza e sono veramente uno che pensa troppo male, pur se la situazione
Guarda,
è comunque...
Le vie europee per poter assumere un certo numero di insegnanti, se si fossero volute adottare, si sarebbero adottate. Non si è voluto. Ci sono decine di migliaia di precari che, attraverso formule, può essere il doppio canale, può essere anche un corso formativo, cioè le strade si potevano trovare per stabilizzare migliaia di persone. Invece i precari storici sono stati scavalcati dei neolaureati. La distribuzione in fasce è veramente un'offesa alla non discriminazione sul piano, ripeto ancora una volta, del reclutamento. Quindi ci sono tanti aspetti che, come hai detto giustamente anche tu, ci coinvolgono sul piano dell'inclusione, in questo caso ovviamente quando parliamo di professione insegnante, sul piano della parità di trattamento quando ci dobbiamo sottoporre a un quesito, e della meritocrazia, perché è ovvio che se io ho insegnato per 20 anni in una scuola o in più scuole, e sono ancora precario, certamente magari potrò, non so, non avere la preparazione ad hoc che il ministero potrebbe richiedermi, ma 20 anni di esperienza saranno stati utili o no? Perché io possa aver imparato a insegnare. Ecco, di queste cose dobbiamo parlare quando parliamo di un mestiere o di una professione così difficile come la professione insegnante.
Grazie per questa appendice, era molto interessante, anzi invitiamo chi ci ascolta, se è interessato, visto che magari qualche insegnante che non ha superato il concorso c'è, cioè magari a seguire magari quello che scrive
sì, Massimo Arcangeli. Sulla mia pagina Facebook io rendo pubblici tutti i giorni quesiti che non sono, diciamo, rispondenti alle regole.
Bene, grazie Massimo Arcangeli, grazie e buon lavoro.
Grazie.